C'era una volta, in quel tempo lontano in cui non c'era un re in Israele, un uomo, Levita, che viveva alle pendici del monte Efraim. Egli si era presa, come concubina, una donna di Betlehem, in Giudea. Ma la concubina un bel giorno lo lascia per andare da suo padre, in Giudea, per l'appunto. Dopo 4 mesi, l'uomo le andò dietro per indurla a tornare con lui e partì con un servo e 2 asini. Quando arrivò, la donna lo portò al cospetto del padre, che gli fece una bella accoglienza, anzi lo invitò e lo trattenne per giorni e giorni. Un bel giorno, però, verso l'imbrunire, l'uomo riprende il viaggio di ritorno con la concubina, il servo e gli asini. Era il tramonto, nel frattempo si fa buio, e decide quindi di pernottare a Givah. Ma lì nessuno della popolazione li accoglieva per la notte. Aspetta e aspetta, quando ecco che un vecchio di ritorno dai campi li invita in casa sua. Prepara il cibo per gli asini, poi si lavano le mani e cominciano a mangiare anche loro. Ma mentre erano allegri a tavola, ecco che gli abitanti della città, gente malvagia, si misero intorno alla casa, bussarono alla porta e dissero al vecchio uomo, padrone della casa, «Metti fuori l'uomo che è venuto a casa tua perché vogliamo conoscerlo». L'uomo, padrone della casa, venne fuori e disse loro, «No, fratelli miei, non fate del male, ve ne prego, non compiete quest'affando». Ecco la mia figlia vergine e la concubina dell'uomo, le condurrò fuori da voi, fate loro quello che vi piace, ma su quest'uomo non fate quest'atto abominevole. Ma gli uomini non vollero dargli retta. L'uomo prese la sua concubina e la portò fuori da loro. Essi si unirono a lei e ne abusarono tutta la notte fino al mattino. Il suo signore si alzò la mattina, aprì le porte della casa e uscì per rimettersi in viaggio. Ed ecco la donna, sua concubina, era caduta sulla porta di casa con le mani sulla soglia. Egli le disse, alzati, andiamo. Ma non ebbe nessuna risposta.
Grazie Evelina Megnaggi, e ben ritrovate a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. E siamo, come ogni martedì, nella rubrica Donne nell'ebraismo, a cura dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Oggi è martedì 2 febbraio, io sono Raffaella Di Castro. La puntata di oggi è dedicata al problema delle violenze contro le donne e in che modo questo problema riguarda, interroga e mobilita le religioni. Abbiamo con noi Linda Laura Sabbadini, buongiorno Linda.
Buongiorno a tutti.
Statistica, dirigente dell'Istat e pioniera delle statistiche per gli studi di genere. E abbiamo con noi questa mattina anche alcune rappresentanti e fondatrici dell'Osservatorio Interreligioso sulle violenze contro le donne, una realtà neonata, fondata infatti nel marzo 2019, abbiamo qui la sua fondatrice Paola Cavallari, ma anche altre rappresentanti, saluto Franca Eker-Cohen, Gabriella Lio, Rosanna Mariam Sirignano. Rappresentanti anche di diverse religiose. La violenza contro le donne sappiamo che è un fenomeno antichissimo, come testimonia anche il tragico episodio biblico che ha appena letto Evelina Megnaggi. Sappiamo che la Bibbia non abbellisce l'uomo, né l'umanità in generale, né il popolo ebraico. Non omette quindi di raccontarne debolezze, colpe, perversioni, ambiguità e violenze. Nello specifico, il tema delle storie di violenza contro le donne sono frequenti nella Bibbia e sono rappresentate attraverso diversi gradi e tipologie di violenza. Seppur specchio di una società e di una mentalità antiquata, molto diversa da quella attuale, questi racconti restano però per molti versi drammaticamente attuali. Ad esempio, chiaramente questa puntata non è sulla violenza contro le donne nella Bibbia e nel Talmud, però vorrei fare alcuni accenni. In Genesi, ad esempio, troviamo ben due volte la storia che Abramo, temendo per la propria vita in terra straniera, chiede a Sara, la moglie, che sappiamo è molto bella, di farsi passare per sua sorella e la cede prima al faraone, scusate, e poi al re Avimelech. E come nell'episodio letto da Evelina Megnaggi della concubina, Sara anche qui è merce di scambio tra due uomini ed è muta, non ha voce, anche se è necessario ricordare che i commentari rabbinici per certi versi le restituiscono voce. Sempre in Genesi vi è la terribile storia di Dina, figlia di Giacobbe e Lea, che per il solo fatto di uscire di casa a incontrare altre donne viene rapita e violentata da Sechem, un non ebreo. Seguirà, nonostante l'accordo riparatore tra i due padri, la efferata vendetta dei fratelli di Dina, feriti, colpiti nel loro onore, che uccideranno non solo il violentatore e il padre, ma tutti gli uomini di quella città. E poi la storia di Tamar, che viene violentata dal suo stesso fratello e poi da lui cacciata via in quanto semplice oggetto di una passione che facilmente si ribalta in odio, proiezione del suo stesso senso di colpa. Un repentino ribaltamento in odio che tuttora dovrebbe metterci in guardia, come purtroppo accade, dal parlare di amore nel caso di uomini violenti e assassini. La violenza contro le donne, però, è già regolamentata e sanzionata nella Bibbia e dal Talmud, dalle leggi rabbiniche. Ad esempio, in Deuteronomio 22, lo stupro è paragonato all'omicidio e al pari di esso punito con la pena di morte, sia pur con alcune condizioni e limitazioni che sono proprio specchio della società patriarcale dell'epoca. La Bibbia poi si riferisce anche alle violenze contro le donne in tempi di guerra, non solo piangendo per le donne ebree che ne sono vittima, ma soprattutto tutelando con una severa regolamentazione le prigioniere straniere. In Deuteronomio 21, in caso di vittoria del popolo ebraico, qualora un uomo si invaghisca di una prigioniera, la deve condurre nella propria casa, toglierle le vesti di prigioniera, lasciarle rispettare un mese di lutto per piangere i propri genitori e il proprio popolo sconfitto, e solo allora potrà unirsi a lei e prenderla in moglie. Qualora poi si stufasse, non può né venderla né trattarla come schiava, ma la deve lasciare libera. Per capire la modernità di queste regolamentazioni, ricordo che è solo del 2008 la risoluzione dell'ONU che condanna l'uso dello stupro come arma di guerra. La violenza degli uomini contro le donne è dunque un fenomeno antichissimo e trasversale a tutte le epoche, tutte le zone geografiche, tutte le culture, le religioni e le classi sociali. Questo non vuol dire però che sia un tratto costitutivo ineliminabile della natura maschile. Si tratta piuttosto di un fenomeno storico, sociale, non solo effetto, ma esso stesso strumento di conservazione e rafforzamento di una radicale asimmetria nelle relazioni di potere che ha portato gli uomini a dominare sulle donne e a discriminarle. Non vi è soluzione di continuità tra stereotipi culturali nei confronti delle donne, discriminazioni sociali, fino alla violenza fisica vera e propria. Dietro ogni femminicidio, ci tengo a ricordare che anche la definizione di femminicidio è recente, femminicidio che suscita sempre molto scalpore in tutti e nei media, ma dietro ogni femminicidio ci sono tanti piccoli gesti, tante piccole parole che portano a quella violenza estrema. Per quanto fenomeno antichissimo, sono recentissime le battaglie che lo hanno reso visibile come fenomeno complesso e plurale, con tante implicazioni, e soprattutto come fenomeno osservabile, misurabile e giuridicamente perseguibile, mettendo al centro le donne, il loro corpo, la loro vita, le loro condizioni esistenziali, la loro libertà, e non l'onore degli uomini, la morale o l'utilità della comunità. Ricordo che soltanto nell'81 il delitto d'onore e il matrimonio riparatore sono stati aboliti in Italia e soltanto nel 1992 lo stupro è condannato come delitto contro la persona, contro la donna e non contro la morale. Ma vedremo come resta ancora moltissimo da fare e su tanti livelli. Linda Laura Sabbadini, come vi ho detto, è una delle pioniere in Italia su queste tematiche. Per merito suo, dal 2006 l'Istat effettua ogni anno delle indagini statistiche complete, cioè affrontando tutti i vari tipi di violenza contro le donne in Italia. Ti chiederei, Linda, dunque, di darci un quadro sintetico generale del fenomeno e di spiegarci cosa ha significato poterlo misurare e cosa queste indagini hanno portato alla luce, come hanno cambiato l'approccio al problema, cosa è stato fatto ma cosa resta ancora da fare. Prego, Linda Laura Sabbadini.
Grazie, intanto grazie per l'invito. È stato molto difficile misurarlo, è evidente, perché è molto difficile che poi le donne si aprano su questioni così drammatiche, così sensibili anche, no? Quindi ci mettemmo circa 3 anni e mezzo per riuscire a progettare un questionario che permettesse alle donne di riuscire veramente a raccontare questi aspetti. Ovviamente intervistatrici erano solo donne, perché sennò non ci saremmo mai riuscite, ma abbiamo dovuto formulare in tanti modi diversi questi quesiti per riuscire a misurare sia la violenza fisica, psicologica, la violenza sessuale. E questo è stato però, forse è stata l'indagine più bella che io abbia progettato, no? Bella era drammatica, però bella perché il risultato di poter dare visibilità a questa violenza invisibile è una cosa importante, perché quello che è uscito poi alla fine è che questa violenza è assolutamente impunita, è assolutamente invisibile. Primo perché la maggioranza delle violenze non viene denunciata da parte delle donne, soprattutto se si tratta di violenza domestica, perché comunque bisogna denunciare la persona che si è amata, che magari si continua a amare, che si spera ancora che in qualche modo possa recuperare, che in qualche modo possa ritornare sui suoi passi. Questo purtroppo è una delle trappole fondamentali che viene fuori dagli studi anche dei femminicidi, no? Questo intervenire, prendere coscienza di reagire troppo tardi, porta al fatto che si arriva all'escalation poi della violenza con i rischi di femminicidi. Quindi quello che è emerso è che questa è una violenza impunita, assolutamente impunita. Meno del 10% delle donne denuncia, ma questo non è che sono le donne colpevoli di questo, ovviamente, no? Meno del 10% denuncia semplicemente perché ci sono ostacoli enormi, perché bisogna avviare dei percorsi terribili, e bisogna dimostrare poi in qualche modo di non essere consenzienti, cioè le pressioni poi che si subiscono e gli ostacoli che si incontrano in tutto il percorso sono veramente grandi. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato fondamentale è che è evidente che dietro questa estensione della violenza, arriviamo a quasi 10 milioni di donne che hanno subito violenza nel corso della vita nel nostro paese in una delle forme che, dicevo, in questo, diciamo, esplosione e questa diffusione c'è un problema culturale di fondo, e il problema culturale di fondo è che la violenza è l'espressione della volontà di possesso e di dominio dell'uomo sulla donna. E finché non si rompe questo aspetto, noi non riusciremo a combatterla, la violenza. Ora, per rompere questo aspetto non basta una misura. Bisogna avere la certezza della pena, cosa che non si ha, perché se la violenza è impunita, gli uomini sanno che tanto ne escono tranquilli, perché la stragrande maggioranza non arriva neanche a fare un processo. Ci vuole però anche una grande preparazione, come dire, una grande battaglia contro gli stereotipi, perché in qualche modo, se tu questo non lo inizi fin da bambini all'interno delle scuole, tu questa cosa non la risolvi. Ci vuole un grande intervento sui bambini che assistono alla violenza. Molte donne non sanno e anzi rimangono nella coppia pensando che fa bene la figura paterna ai propri bambini, anche se è violenta. Questa è una cosa che andrebbe spiegata. Ai bambini fa male, perché quello che è stato dimostrato, ma non dall'indagine ISTAT, da tutte le indagini del mondo, viene fuori che le persone che sono più violente hanno assistito alla violenza sulla propria madre. Quindi praticamente sui maschi si trasmette il modello paterno di violenza con molta più probabilità, cioè hanno molta più probabilità di essere autori di quelli che non hanno assistito alla violenza nella coppia dei propri genitori, e che le donne hanno una maggiore probabilità di subire violenza se hanno visto la madre che la subiva. Questa cosa molto spesso le donne non lo sanno, e quindi secondo me il lavoro che voi potete fare è enormemente positivo, perché in questo anche le campagne che ci sono non danno molto peso al fatto che le donne devono sapere, e le donne e i loro figli ci tengono tanto, devono sapere che ai propri figli fa malissimo assistere alla violenza e che per salvarli è meglio dividersi, è meglio e soprattutto per salvare loro e salvare la propria vita, perché la violenza in tutti i paesi ha un'escalation, comincia psicologica, diventa lo schiaffo e poi diventano forme sempre più terribili che hanno un'escalation fino al femminicidio. Chiudo dicendo una cosa, che secondo me una dei ruoli fondamentali che si possono avere su questo terreno è proprio quello di fare anche, come dire, una pressione, no? Rispetto al Ministero Pari Opportunità, con cui mi pare che lavorate, perché questo è un progetto che, se non mi ricordo male, fa parte anche di un'azione che aveva portato avanti il Ministero delle Pari Opportunità.
No, quello è un progetto.
Ah, è un altro, va bene, però comunque questa è una cosa, diciamo, che va al di là di singoli progetti, no? Però un'azione perché ci sia questa presa di coscienza femminile importante su questo fronte è molto utile, perché è il nodo, diciamo, cruciale. Ovviamente per una donna combattere la violenza da sola è una cosa molto difficile, perché comunque nella maggior parte dei casi, è vero che ci sono anche i ricatti sessuali sul lavoro, che addirittura lì denuncia solo lo 0,7%, quindi praticamente nessuna. Però è vero pure che quella più diffusa è quella in famiglia. Allora è molto importante che tutti i canali che possono essere messi in ballo, di servizi pubblici, di centri antiviolenza sui territori che accompagnano le donne nei percorsi di uscita dalla violenza, siano potenziati, perché le donne quando subiscono violenza sono annientate, hanno bisogno di ricostruire il loro empowerment, di ricostruire se stesse, e questo lo possono fare altre donne che le affiancano e che le aiutano in questo senso a uscirne. E quindi anche questa, come dire, ce ne sono tante che ce l'hanno fatta. Se i media raccontassero un po' di più anche le storie, non solo di chi muore, ma anche di chi riesce a uscirne, come ce l'ha fatta, sarebbe un grande esempio da riportare, ma ovviamente le istituzioni devono assumere le loro responsabilità, così come ognuno di noi può fare la sua parte e voi potete farne tanta. Grazie.
Grazie Linda. Laura Sabbadini ha aperto molti problemi, l'ultimo anche la questione delle rappresentazioni, di come si parla nei media di violenze contro le donne, che con il rischio di riprodurre una violenza di secondo grado, di ricostituire stereotipi nel modo apparentemente di denunciare queste violenze. E l'introduzione di Linda Laura Sabbadini ci anticipa anche forse l'interrogativo che ci poniamo trasversalmente in questa puntata: come questo fenomeno, questo problema riguarda le religioni e come le interroga. E vorrei ricordare, anche perché Linda Laura Sabbadini l'ha menzionato, che la stessa UCEI è impegnata su questo tema. Negli ultimi 2 anni è stata infatti ente capofila di un progetto vincitore di un bando della Presidenza del Consiglio dal titolo Not in My Name, ebrei, cattolici e musulmani contro le violenze sulle donne. E progetto soprattutto di formazione nelle scuole, che è stato realizzato insieme alla Comunità Religiosa Islamica Italiana e all'Ateneo Regina Apostolorum. In questo progetto si intendeva contribuire alla battaglia contro pregiudizi, discriminazioni e violenze di genere, non soltanto riaffermando i valori universali che ciascuna religione, di cui ciascuna religione è portatrice nella sua specificità e che configgono con qualsiasi fenomeno di violenza e di discriminazione. Ma nei confronti delle donne, con questo progetto si è voluto assumere anche la responsabilità di uno sguardo autocritico, rivolto all'interno della propria tradizione e delle proprie comunità storiche nei confronti delle donne. E ecco, l'Osservatorio Interreligioso sulle Violenze contro le Donne, come ho detto, nasce nel 2018 come organizzazione spontanea, di base, indipendente da qualsiasi istituzione religiosa o laica. Tra le sue principali finalità, leggo dallo statuto, vi è quella di favorire la consapevolezza che le violenze contro le donne non sono un problema emergenziale, ma strutturale, attinente non solo all'etica, ma anche alla teologia, all'insegnamento delle religioni e più in generale alla sfera dell'umano, che investe tutte e tutti, uomini e donne. Ecco, chiederei ora alle nostre ospiti, oltre a raccontarci più dettagliatamente come e perché è nato l'Osservatorio, quali sono i suoi contenuti e le sue battaglie, quali le conquiste già realizzate e le difficoltà, di spiegare però meglio in che senso le violenze contro le donne non sono un problema strutturale, sono un problema strutturale che riguarda anche le religioni. Ma vorrei prendere anche sul serio, come stiamo facendo un po' in tutte le puntate di questa rubrica, il metodo femminista del partire da sé. Che ha una, appunto, la dimensione privata, individuale, ha un'importanza sociopolitica. E abbiamo visto Linda Laura Sabbadini, ci ha spiegato come questo problema nasce dentro le famiglie, ma riguarda tutta la società e tutte le dimensioni, dalla legge alla cultura e agli aspetti più sociali. E quindi vorrei chiedere a ciascuna di voi come e quando e perché ha deciso di partecipare all'OIVD e come ciascuna vive l'essere donna all'interno della propria comunità e tradizione religiosa e culturale. Ognuna di voi è libera di rispondere solo ad alcune o tutte le domande, vi prego però di stare entro i 5 minuti. E inizio in ordine alfabetico da Paola Cavallari, che è attualmente la presidente dell'OIVD, ma ne è anche la fondatrice, e ha anche inaugurato nel 2016 le tavole rotonde interreligiose sul problema delle violenze, che sono state all'origine dell'osservatorio. L'impegno di Paola Cavallari verso le donne è all'interno del femminismo, del cristianesimo, nel dialogo con gli uomini e con le altre religioni e attraversa gran parte della sua vita, dal suo attivismo in diversi gruppi, oltre all'osservatorio, fino al suo lavoro di ricerca. Ricordo che Paola è anche filosofa ed è stata insegnante, e nel suo lavoro di scrittura. Tra i suoi molteplici testi ricordo solo i due libri da lei curati, Non solo reato, anche peccato, Religioni e violenza sulle donne, pubblicato da Effatà nel 2018, e Non sono la costola di nessuno, Letture sul peccato di Eva, pubblicato da Gabrielli Editori nel 2020. Buongiorno Paola e ti lascio la parola.
Buongiorno a tutte e a tutti i presenti, speriamo che ci siano anche qualche uomo che ci ascolta. E vi ringrazio per questo invito, ringrazio per la tua bella presentazione Raffaella. E, allora, io raccolgo anche questo invito di partire da sé, per cui come genesi dell'osservatorio racconto un po' come sono scaturite le cose. Naturalmente, come tu hai detto, io sono femminista da quando ero giovane, quindi sono passate parecchie primavere, e questa, diciamo che l'impegno nel femminismo si è accresciuto, perché anche attraverso la visione cristiana, cui sono approdata però più tardi nella vita, si è appunto nutrita attraverso appunto il femminismo ed ha acquistato ancora più vigore. E naturalmente di questo devo ringraziare gli studi molto profondi e molto accurati della teologia femminista, che in Italia non so quanto sia conosciuta, ma in altri paesi del mondo invece mi dicono che è molto florida e ha anche un pubblico abbastanza nutrito. Partendo da me, devo dire che appunto questo bisogno di coniugare, di saldare la fede, la mia fede cristiana, io dico cristiana piuttosto che cattolica perché sono ecumenica, cioè appartengo al movimento ecumenico da molto molto tempo e quindi mi riconosco in una visione ecumenica della fede. Allora, avevo bisogno di saldare il femminismo, cioè questa mia esigenza profonda della vita, con la fede. E quindi cercavo degli sbocchi, delle possibilità. Quando nel 2015 ci fu un appello delle chiese cristiane, controfirmato da 10 esponenti delle chiese cristiane, Gabriella Lio qui presente era una delle donne presenti, in cui appunto in questo appello si chiedeva alle chiese cristiane, questo Monsignor Bettega lo ha specificato poi in alcune note di commento, quindi anche alle chiese cristiane si chiedeva di mettersi in discussione sul tema della violenza. Ebbene, questo evento mi è sembrato veramente un evento, che fra l'altro è stato un evento un po' sottaciuto, passato un po' in sordina, ahimè, mi è sembrato che fosse una ottima occasione per poter rilanciarlo e per poter appunto diffondere e intensificare anche e soprattutto a partire da donne, quindi assumerlo come donne e innervarlo, insomma, renderlo ancora più potente. Allora, c'era quell'appello aveva ombre e luci, naturalmente aveva qualcosa che, come dire, che come solo donne non avremmo scritto, ma comunque era molto importante, era una pietra molto importante. Era però un appello ecumenico e quindi sarebbe stato limitato solo alle chiese cristiane, ma a me sembrava molto riduttivo limitarlo alle chiese cristiane, perché non aveva senso parlare di violenza contro le donne solo in ambito ecumenico. La violenza contro le donne è trasversale, è in tutte le religioni, è in tutte le civiltà, è in tutte le società. Quindi pian pianino ho cominciato a costruire questo filo per poter cercare altre donne di altre, sia di fede cristiana sia di altre religioni, E così appunto nel tempo è nato questa pianticella che chiamiamo Osservatorio Interreligioso sulle violenze contro le donne. E non a caso abbiamo sempre parlato di violenze al plurale, perché come diceva appunto prima Linda Laura Sabbadini, le violenze sono enormemente spalmate su tanti ambiti e su tante specificità appunto. E a noi stava molto a cuore anche quella di tipo spirituale, no? Che ci fosse appunto un'ingerenza, anzi quasi una sorta di occultamento delle donne nella religione istituzionale a livello quindi spirituale. Ecco, quindi questo è un po' stato l'esordio. Ci tengo a dire appunto che fin dai primi documenti che abbiamo scritto, la saldatura tra fedi, la ricchezza delle fedi che hanno in nuce, tutte le fedi posseggono una grande qualità di fecondità e di illuminazione e di trascendenza, no? E la coniugare fedi e femminismo era un punto determinante. Il femminismo perché ci aveva appunto indicato nel corso di questi ultimi decenni delle vie, delle strategie, dei pensieri, delle sapienze che erano molto utili per poter continuare nel nostro lavoro di approfondimento e di diffusione di queste tematiche. Naturalmente le cose non sono state facili, non è stato tutto semplice in tutti questi anni. Ci siamo fondate il 14 marzo il 19 dal punto di vista proprio della regolamentazione, è stata anche una bella celebrazione con le firme e con una sorta insomma di sviluppo di una celebrazione abbastanza suggestiva. Da quel momento in poi è chiaro che anche delle problematiche, delle debolezze vengono fuori, però è vero anche che la nostra fede appunto ci alimenta nell'andare avanti, anche perché appunto abbiamo avuto un certo riscontro, anche se differenziato a seconda di alcuni ambiti e alcuni altri, però appunto voglio dire tutti riconoscono che questa trasversalità, che questo bisogno di donne che si riconoscono, donne che chiedono dignità nelle chiese, è fondamentale. Alcune di noi interpretano ci sono differenze, sfumature evidentemente, questo essere donne e quindi dar voce in quanto donne come già significativo di per sé. Alcune altre lo interpretano invece come una necessità maggiore di radicalità e di smascheramento dell'occultamento maschile. Faccio un esempio, l'ultima enciclica del Papa, Laudato Si, lo dico in quanto appunto cristiana, cattolica e quindi mi sento di esercitare quindi una critica e un'autocritica verso la religione a cui appartengo, a un certo punto a proposito delle violenze domestiche non ne accennava affatto, cioè parlava della casa, dell'ambiente domestico come un luogo ideale, come un luogo quasi di sogno, un Eden, occultando completamente quello che diceva prima Linda Laura Sabbadini, cioè appunto che dentro le mura domestiche avvengono la maggioranza delle violenze, dei maltrattamenti, degli abusi, financo arrivare ai femminicidi. Ecco, per esempio, appunto, quindi avere la possibilità di criticare anche queste sfumature, non solo in generale essere contro, ma smascherare, no? Decostruire questi discorsi che sembrano molto generosi nei confronti di tutti, di fraternità eccetera e di sororità, a volte appunto il Papa parlava anche di sorelle, ma poi quando si va a vedere nei particolari lasciano un po' il tempo che trovano. Questa è la mia impressione, però appunto ripeto, non dentro l'osservatorio non tutte appunto pensano in questi termini. Volevo dire a proposito poi della componente che esiste, che è molto viva di queste due poli, no? Le fedi e il femminismo, abbiamo fatto dei comunicati stampa che sono appunto una nostra produzione abbastanza intensa. Anche noi a proposito delle questioni degli stupri di guerra due anni fa, e in quell'occasione abbiamo anche manifestato la nostra denuncia per il fatto che sia gli Stati Uniti, allora c'era Trump, sia il Vaticano erano contrari al fatto che nella produzione di questo testo si scrivesse che l'aborto era consentito in caso appunto di disturbo di guerra, e noi abbiamo manifestato il nostro disappunto di questo. Altra occasione in cui ci siamo espressi è stato il primo comunicato in cui abbiamo espresso la nostra radicalità in occasione del congresso delle famiglie in Italia, a Verona, vi ricorderete, nel 19, e in quell'occasione abbiamo espresso appunto la nostra distanza da questi atteggiamenti che pongono la famiglia come società naturale, quindi quasi immodificabile. La famiglia non è una realtà naturale, è storica, è un prodotto storico, e dentro questo prodotto storico, come si diceva poco fa, esistono appunto delle gerarchie, esiste un dominio, esiste certamente una cultura del dominio dell'uomo sulla donna, che poi appunto molti uomini siano estremamente sensibili e abbiano modificato il loro status, questo bene, ma come pensiero dominante questa è ancora un po' la prevalenza e l'egemonia. Ecco, io adesso forse ho superato i 5 minuti, non lo so.
Grazie Paola Cavallari, sei stata bravissima e hai anche messo a fuoco un problema che secondo me è un po' trasversale, cioè quello dello scalpore, dello scandalo comune nei confronti dell'epifenomeno del femminicidio, ma quando poi si tratta di mettere in discussione stereotipi, gesti quotidiani, parole quotidiane, lì iniziano i problemi un po' dappertutto. Do ora la parola a Franca Eker-Cohen. Ricordo che vi sto presentando soltanto in relazione al tema che trattiamo oggi, ma ciascuna di voi è molte altre cose rispetto a quello che dico. Franca Eker-Cohen è socia dell'Osservatorio Interreligioso sulle violenze contro le donne, ma è impegnata sulle questioni che riguardano le donne e le religioni anche come vicepresidente della sezione italiana di Religion for Peace, Donne in Dialogo, come fondatrice della sezione della comunità ebraica progressiva Beth Hillel, da lei fondata a Roma nel 2013, e come co-presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo. Ricordo anche che è stata eletta al Consiglio Comunale di Roma nel 2001 e ha ricoperto la carica di delegata del sindaco alle politiche della multietnicità e della intercultura fino a fine consigliatura nel 2008. Prego Franca.
Buongiorno. Allora, vita personale per iniziare, si è detto. E la vita personale, se l'osservatorio nel 2018, quando si è formato, mi ha invitato subito a partecipare, perché già avevo lavorato indubbiamente in questo campo, perché io fino a quel momento non li conoscevo. Però parto in maniera molto diversa da Paola, perché io proprio femminismo non sapevo dov'era. Io sono nata ebrea, osservante, e delle 613 mitzvot, quelle positive, so che me ne spettano 3, però ho sempre vissuto contenta di questa mia posizione, ma sempre cercando all'interno del mondo ebraico di attenuare quelle che potevano essere le difficoltà davanti alle quali si possono trovare le donne, dato anche la spiegazione che Raffaella ci ha fatto, la citazione di alcuni testi biblici. Comunque, ebraicamente, le 3 mitzvot, i 3 doveri positivi che ha la donna, che sono Nidad, che sono di accendere i lumi, Nidad, e di presentarsi pure, cioè il bagno rituale, diciamo, ecco, di accendere le luci dello Shabbat, di preparare il pane dello Shabbat, sono importantissimi, perché la Nidà porta a concepire i figli del futuro, perché i lumi sono per la luce nella vita e perché il pane è il cibo quotidiano. Quindi riassume in tutto una cosa, però devo dire che in tutti i lavori che ho svolto ho sentito la necessità di, tra virgolette, come diceva Sabbadini prima, educare le donne. Non tanto le donne che accettano la violenza, ma in generale educare le donne Allora, sono stata presidente della consulta della comunità ebraica di Roma, mi ricordo che invitai Miriam Mafai come primo incontro. Poi al Centro Pitigliani che ho diretto avevo creato il progetto Donna e si parlava di questi argomenti. Al Comune di Roma le donne, la consulta religione, le donne avevano un loro ruolo. Veramente c'erano anche donne in politica e in altri ambiti, però così era. E in religione Popis, appunto, come dicevi, esisteva già naturalmente, ma avevo preso il coordinamento di Donne in Dialogo. It was Women of Faith, ma abbiamo preferito chiamarle Donne in Dialogo. E, guarda, leggo il nostro principio perché forse è più semplice. Allora, Donne in Dialogo, Religion for Peace, è formata da rappresentanti osservanti di diversa fede, il cui obiettivo è quello di considerare stili, usi e regole che nelle diverse religioni producono e legittimano l'ineguaglianza dei generi, di porre in evidenza l'impronta patriarcale e androcentrica che prevade le consuetudini che si sono imposte. E il primo incontro, importante, insomma, nel 2014 con l'Università Facoltà Sociologia delle Religioni era stato intitolato Un tetto di pergamena. Un tetto di pergamena, parafrasando le femministe quando parlano del tetto di cristallo. E direi che con la nomina di Kamala Harris a vicepresidente degli Stati Uniti d'America, il soffitto di cristallo è andato in frantumi, mentre il soffitto di pergamena mi sembra che ancora ha sofferto un po', è stato un po' bistrattato appunto dalle riforme, sia la riforma cristiana e sia dalla riforma appunto anche all'interno dell'ebraismo. Ma più che altro perché appunto la Torah, che insegna di tutto, va letta in un certo modo. I nostri maestri ci dicono come la dobbiamo leggere, anche le donne devono imparare come leggerla, perché se è pur vero che le donne sono trattate, con l'esempio che faceva Raffaella prima, ma anche in Sodoma e Gomorra, con Lot che esce dalla sua casa e dice fate entrare gli angeli, vi offro le mie figlie vergini, fateci quello che volete, e poi grazie alle figlie vergini lui ha avuto una discendenza, ma devi anche leggere che Ruth, Tamar e Bezzabea sono le madri del Messia. È vero che gli uomini ce le hanno fatte figurare tutti e due un po' come delle zonotte, come delle meretrici, perché bene o male Tamar si deve trasferire vestita da meretrice e Bezzabea non è colpa sua ma deve lasciare il marito andare. Però di fatto queste donne con la loro forza e con la loro diversità sono quelle che poi danno vita al Messia, per cui bisogna imparare anche a leggere la Torah e interpretarla. E allora ecco perché sono favorevole che esista, oltre l'ebraismo ortodosso, l'ebraismo tradizionale, l'ebraismo anche progressivo e riformato, che lo legge nel 2000 in maniera diversa. Ciò non vuol dire essere sovversivi, ma perché penso che se le donne non hanno esempi apicali, non si impegneranno mai. E allora nessuno vuole diventare rabbina o cose del genere, le accuse che si riceve facendo parte di queste comunità. È proprio che hai delle aspirazioni se vede simili a te che occupano certe posizioni. E quindi è importante occuparla. Poi una volta che tu riesci a occupare dei posti importanti, a quel punto trovi che sono strutturati per gli uomini e quindi a quel punto devi cercare di trasformarli in un altro modo. Questo è evidente. E ho notato che in donne che hanno ruoli apicali anche dentro l'ebraismo, veramente hanno cambiato alcuni atteggiamenti, perché indubbiamente le donne con l'educazione che hanno ricevuto hanno un approccio diverso e che è piuttosto positivo. Ecco, non voglio addentrarmi nelle differenze che ci sono tra le varie età dell'ebraismo, penso che potrebbe essere però il titolo di un'altra incontro.
Grazie mille Franca Cohen, rimando un po' a tutte le nostre puntate di questa rubrica Donne nell'ebraismo, dove abbiamo e stiamo ancora attraversando la pluralità di aspetti che riguarda il nesso donne ed ebraismo, e abbiamo visto questa pluralità anche all'interno del mondo ortodosso. E rispetto alla contemporaneità, anche stiamo attraversando, c'è stata la puntata sulle politiche, sulle donne che hanno ruoli dirigenziali all'interno delle comunità, e abbiamo visto la specificità del loro modo di declinare il loro ebraismo nella gestione politica. Do ora la parola a Gabriella Lio, socia fondatrice dell'Osservatorio Interreligioso contro le violenze sulle donne, pastora battista, presidente anche della Federazione Donne Evangeliche in Italia. E Gabriella ha ricoperto molteplici incarichi istituzionali nell'ambito dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia e della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Buongiorno Gabriella Lio, a te la parola.
Buongiorno, grazie. Partire da sé mi collega al mio percorso di studio. Quando ero in facoltà io ho fatto la tesi di laurea sulla relazione pastorale d'aiuto alle donne vittime di violenza, incesto in famiglia. E quindi mi sono specializzata in un approccio alla pastorale proprio indirizzata alle donne vittime di violenza e soprattutto l'incidenza della violenza in famiglia, così come è stato detto prima, nei minori e i problemi di incesto come segreti di famiglia, diciamo. E quindi il mio cammino inizia, diciamo, nella mia preparazione e nel confrontarmi con quello che a livello internazionale lavora sul tema insieme ai centri antiviolenza e anche alla produzione teologica di genere, che ha dato un enorme contributo. In che momento io mi inserisco in questo cammino, diciamo, e l'importanza di portare questo discorso a livello interreligioso, come ha detto Paola, con l'appello che la Federazione delle Chiese Evangeliche il 9 marzo firmano insieme alla CEI e anche al patriarcato, ai patriarcati ortodossi. Questo appello per noi è stato molto importante, perché pensavamo che a partire da questo appello potevamo iniziare a lavorare all'interno del cristianesimo su questo tema e di incidere a livello educativo e formativo nelle chiese. Però, come è stato detto, dal 2015, diciamo, al 2019 non è partita, diciamo, la parte pratica e formativa che volevamo iniziare, insomma, a lavorare a livello nazionale. E quindi dal 2015 ho iniziato questo percorso insieme a Paola Cavallari. Sono stata invitata a riflettere su questo tema, non più in ambito cristiano, come già faceva la Federazione delle Donne Evangeliche, ma anche le diverse denominazioni all'interno della Federazione, ma a livello interreligioso. Quindi un approccio di riflessione, potrei dire, teologale, cioè la fede come una realtà teologale che si inserisce in un contesto interculturale e interreligioso. Devo dire che la Fidei porta avanti da molto tempo iniziative che riguardano questo tema. Dal 2007 la Fidei pubblica i 16 giorni contro la violenza, che è una compilazione di dati statistici, ma anche di testi biblici, di riflessione, di preghiere e di domande, per ognuno dei giorni che l'ONU dedica ogni anno alla lotta contro la violenza, quella che va dal 25 novembre al 10 dicembre. Abbiamo affrontato in questi ultimi due anni uno dei temi importanti, che è la Convenzione di Istanbul e il rapporto ombra delle associazioni DIRE, per proprio vedere qual è l'incidenza e quello che manca, diciamo, all'Italia in quanto alla produzione delle risposte utili su questo tema a livello nazionale. Nel 2020 invece abbiamo riflettuto sulle conseguenze sulla salute delle donne della violenza sul corpo femminile, dal punto di vista psichico, dal punto di vista anche fisico. Infatti il tema era la salute e donna. Altre iniziative che stiamo portando avanti già da tantissimi anni è quella che abbiamo aderito alla campagna Posto Occupato, per sensibilizzare sul tema del femminicidio, per tenere sempre insomma una luce accesa su questo tema all'interno delle nostre chiese. Il nostro ultimo congresso, che è stato nel 2019, abbiamo modificato un articolo del nostro statuto, aggiungendo una frase che in realtà rappresenta la sintesi dell'obbligo assunto nei confronti delle donne, ossia impegnarci con continuità sul tema della violenza di genere, sia attraverso la produzione di materiali di informazione e formazione, sia con azioni concrete per promuovere anche nelle chiese evangeliche un dibattito sull'origine culturale di tale violenza. Abbiamo aderito anche alla campagna dichiarazione sulla violenza sessuale di genere del Consiglio Ecumenico delle Chiese, alla campagna mondiale del Giovedì è Nero a sostegno del movimento globale che si oppone a tutte le forme di giustizia e di abuso, con l'Ospedale Evangelico di Genova abbiamo iniziato dal 2019 dei corsi di formazione per le donne e gli uomini delle nostre chiese sulla rete di prevenzione, di protezione e tutela, e sulla pastorale alle donne vittime di violenza. Per il 2021-2022 abbiamo, insomma, un po' ferme per questa situazione di confinamento e di pandemia, abbiamo dei progetti che ci porteranno a attivarci sulla sensibilizzazione e confronto fra gli uomini e delle donne, che noi riteniamo che sia necessario per l'eradicazione della violenza anche all'interno delle chiese, soprattutto all'interno delle chiese.
Grazie Gabriella Lio per questo impegno veramente ricchissimo e trasversale. E do ora la parola alla più giovane di tutte queste ospiti, Rosanna Mariam Sirignano, che è parte del direttivo dell'Osservatorio Interreligioso sulla violenza contro le donne, esperta di studi islamici, formatrice e autrice di saggi, è impegnata sui temi dell'inclusività, dell'uguaglianza e del dialogo interreligioso sia nell'OIVD che nella Commissione Mariana Musulmano-Cristiana. Buongiorno Rosanna, a te la parola.
Buongiorno e prima di tutto ringrazio per questo invito. Sono veramente onorata di abitare questo spazio, anche se virtualmente. Le letture iniziali mi hanno riportata ad una città che io amo molto, che è Gerusalemme, e in particolare ad uno spazio preciso di quella città, che è il Muro Occidentale, uno spazio che ho potuto abitare diverse volte e che mi ha restituito la potenza della preghiera secondo la tradizione ebraica, e lì ho potuto gustare della bellezza di un altro modo di avvicinarsi al divino. È uno spazio, per chi lo conosce, che è carico di tanto significato e di tante emozioni, e menziono questo, come ne potrei menzionare tanti, ma perché credo che è proprio in questa potenza, è proprio in questa tensione verso il divino, in questo sforzo di preghiera e di purificazione interiore, che le religioni possono offrire degli strumenti per il miglioramento e per la cura della nostra persona umana fino all'eliminazione dominazione della violenza che non è nei testi sacri, ma spesso è dentro. I testi sacri, il Corano nel caso dell'Islam, credo che questo pensiero si possa ampliare ad altri testi sacri, sono degli specchi in cui noi ci guardiamo e tutto quello che ci troviamo, tutto quello che enfatizziamo, che trasformiamo in legge, parlo del corso nel corso dei secoli, non parlo solo di oggi, tutto quello che quindi si è trasformato e continuiamo a trasformare in legge, quelle pratiche che noi giustifichiamo attraverso i testi sacri in realtà sono semplicemente il riflesso di quello che abbiamo dentro. Ed ecco perché la tradizione islamica, come le altre tradizioni religiose, insistono sul lavoro interiore. Tutte le pratiche della religione, come la preghiera, la menzione di Dio, la lettura dei testi sacri, non fanno altro che mirare a questa purificazione interiore affinché i testi sacri siano degli specchi sempre più limpidi. Ed è a questo ritorno del significato di religione nel suo più puro significato, che è quello di mezzo per unirci al divino, che io trovo, ecco, un grande potenziale che le religioni, un grande contributo che le religioni possono offrire all'eliminazione della violenza contro le donne, in generale al bene comune. Questa dovrebbe essere la funzione delle religioni nella società: farci essere cittadini sempre più consapevoli, sempre migliori, che mettono le proprie biografie e il proprio lavoro al servizio del bene comune. Ecco, essere una donna musulmana è molto faticoso. È molto faticoso perché è faticoso il percorso di fede, perché è faticoso vivere nella costante consapevolezza della presenza di Dio, perderla, ritrovarla, rinnovarla. È faticoso vivere secondo una disciplina, è faticoso vivere guardando oltre la materialità. E quindi è un'esperienza che in una società che guarda ad altro, che ha altre priorità, questo diventa a volte anche, ecco, doloroso. È una fatica che a volte provoca una sofferenza, ma anche ovviamente una gioia immensa. Essere musulmana e essere una donna musulmana che ha un percorso di studi, che ha una certa consapevolezza e che attivamente si impegna su certi temi, che poi, ecco, quello della violenza contro le donne per me non è un tema, per me sono storie, per me sono i racconti che porto dentro di me, per me sono le persone che io ho incontrato, quindi sono storie, sono delle donne concrete. Ed essere musulmana è dal punto di vista, ecco, sociale, quindi non dal punto di vista della fede, è altrettanto faticoso, perché sulla questione della donna, dell'oppressione della donna e sulla questione della violenza, non solo di genere ma anche declinata in altri modi, si è costruito un discorso di disprezzo, di diffidenza e di esclusione sociale delle comunità musulmane.
Scusa, nessun backup da 1649 giorni.
Succede? Sì. È stata un'interferenza.
Quindi in qualche modo, come donna musulmana, ma penso di poter parlare per tante altre, ci troviamo come fra due fuochi. È difficile essere ascoltati, è difficile farsi capire, è difficile denunciare le violenze, perché c'è sempre il fantasma della strumentalizzazione, che questi discorsi, ecco, possono essere utilizzati per creare un muro di cemento con le comunità musulmane. Essere parte dell'osservatorio per me è quasi, ecco, necessario. Io conoscevo l'osservatorio da quando era stato fondato e lo guardavo, ecco, con timidezza, dico, prima o poi li chiamerò. E invece è stata Paola Cavallari che mi ha chiamato, e che io ringrazio molto, perché quando ho ricevuto questa telefonata per me è stata una gioia, ma era una telefonata che quasi aspettavo, perché io trovo nell'osservatorio un terreno molto fertile, in quanto il dialogo come pratica è necessario al vivere comune, in quanto noi viviamo in società complesse, società di persone che sono diverse, hanno diverse esperienze, diverse età, diverse sensibilità, e quindi fare questo tipo di allenamento all'interno dell'osservatorio per poi agire nella nostra sfera, nelle nostre sfere, perché poi ne attraversiamo altri, io credo che sia un'esperienza di grandissimo valore. È un'esperienza di grandissimo valore, ma allo stesso tempo è una sfida, perché, ecco, le categorie che magari funzionano bene in un contesto cristiano possono non funzionare in un contesto islamico, e questo questo, ecco, richiede da parte di tutte lo sforzo dell'ascolto, lo sforzo di andare oltre se stessi e mettersi nei panni dell'altro, e quindi davvero, ecco, è con gratitudine che io condivido queste brevissime riflessioni, con gratitudine e con il peso della consapevolezza. Le religioni, ecco, devono mirare a sviluppare la consapevolezza, e quando si è consapevoli purtroppo ci si accorge di cose che non ci piacciono e che ci fanno stare scomodi, ed in questa scomodità che le cose cambiano. Ci fa pensare che anche noi donne, quando cediamo al desiderio di sopraffare e di schiacciare gli altri, stiamo riproducendo le violenze che per secoli abbiamo subito, e quindi ci costringe a negoziare continuamente, ci costringe continuamente a cambiare prospettiva. Grazie.
Grazie mille Rosanna Miriam Sirignano per questa testimonianza. Vediamo, appunto, abbiamo qui quattro donne, ognuna diverse dalle altre, ognuna con una sua specificità, però con un filo comune. Un filo comune che ti ringrazio, Rosanna, per aver ricordato che non è un tema, ma sono storie di singole donne dall'antichità ad oggi. Con questo vi ringrazio e vi saluto e vi lascio alla nostra Evelina Megnaggi.
La Evelina che è indecisa tra una cosa consolatoria, dire così ci piace essere amate, o una cosa che racconta di una storia, il re che vuole sedurre la sua figlia giovane, lei non ci sta e quindi le viene rinchiusa in una torre. El buen rey, prestigios cara de luna, la más chiquitita de ella. Delgadina se llama. Un día estando en la mesa y su padre la miraba. ¿Por qué me miraba? Mi padre, que me miras demasiado. Yo te miro, mi hija, que de ti me enamora. Calla, calla, mi padre, que no deshonres a mi madre. Altos, altos caballeros, los que de mí pan comían. La esa hija de Gadina, en galeras la metieron.
Grazie Evelina Megnaggi e grazie a tutte le nostre ospiti, grazie a Marco Fellman, il nostro tecnico informatico, e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ci vediamo il prossimo martedì.
Grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao a tutti.